Carissimi amici di Radio Venice, ciao a tutti, sono Grazia, sono in Italia, ma per qualche minuto ci trasferiremo tutti in Brasile. Lo facciamo con Vincenzo, che è un nostro ascoltatore, ovviamente vegano, che ci ha chiesto di poter raccontare la sua vita in quel bellissimo paese. Ciao Vincenzo, ben arrivato su Radio Venice.
Ciao, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Veghi.
Ma allora, Vincenzo, ma come sei finito in Brasile?
Sono finito qui in Brasile perché mi sono sposato con una brasiliana.
Ma non ti manca l'Italia? Non vieni ogni tanto?
Mi piacerebbe molto tornare in Italia, ma non è molto facile perché io vivo qui in Brasile da 16 anni e praticamente vivo come un brasiliano, ricevo il salario di brasiliano, è molto difficile mettere via i soldi. Per fare un viaggio aereo, ospitarsi e tutto, diventa una spesa insostenibile. Ma è logico che io penso sempre all'Italia.
Da quanto tempo sei vegano? Perché hai deciso di diventare appunto vegano?
Sono circa 5 anni che sono vegano e sono diventato vegano per ragioni etiche, per la violenza, le crudeltà che si commettono contro gli animali. Mi rammarico molto di non esserlo diventato prima e se potessi fare un viaggio nel tempo a ritroso, io mi sento vegano e forse sono stato vegano, ma il sistema non mi ha permesso di diventarlo, non so, avevo una cecità, non vedevo certe cose che poi alcuni contenuti nel Facebook mi hanno fatto vedere la realtà veramente. Posso citare anche il video a cui ho assistito che mi ha portato al veganismo. È stato in un allevamento intensivo, non so, forse non era neanche in Italia. Venivano rotte le zampe con delle mazze a dei maiali, dopo veniva dato il colpo di grazia alla testa. Quando ho visto questo video, lo stesso giorno sono diventato vegano. So che quel giorno caddi letteralmente a terra in ginocchio e cominciai a singhiozzare, singhiozzare come quando ero bambino, mi ricordo forse che facevo questo. Questo è stato proprio il motivo scatenante per cui sono diventato vegano.
E la situazione vegana lì in Brasile com'è? È facile? È difficile? Come siete visti? Poi tua moglie è vegana?
No, mia moglie non è vegana, ma da quando sono diventato vegano ha già ridotto considerevolmente i prodotti di tipo animale. Qui in Brasile purtroppo non c'è la produzione di verdure biologiche e di produzione intensiva perché la gente qui è molto povera e la trova nei sacolones, sarebbero i verdurieri, diciamo, popolari. E non c'è la richiesta di verdure biologiche, roba da ricchi qui, diciamo, in Brasile.
Oh, ho capito. Ma qual è la tua giornata tipo per quanto riguarda l'alimentazione? Quali sono i cibi base di cui ti alimenti?
È la mia giornata da vegano. Comincio alle 4 e mezza, 5 di mattina, mi faccio il mio latte di avena, me lo faccio io in casa o di mandorle. Le mandorle costano un po' di più, ma è quasi sempre di avena. Con 2 fette di pane integrale che lo faccio io, che so cosa ci metto. La pasta di arachidi è vegana. Più che altro è verdura, riso integrale con molti ceci, fagioli, qui un consumo grande di fagioli, lenticchie, hamburger di soia con melanzane, zucchine, spinaci e i formaggi vegani che alcuni sono industrializzati, il tofu lo compro al mercato centrale, molta frutta, qui ce n'è tantissima, abacaxi, mamon, papaya, maracujá, guayaba, ci sono una infinità di frutte, molte banane qui che si comprano i caschi, soprattutto è questa la mia dieta vegana, non compro molti prodotti industrializzati perché qui ce ne sono molto pochi e molto cari.
Ma nella tua zona ci sono ristoranti vegani?
Sì, ci sono ristoranti vegani, solo che sono fuori dalla mia portata perché sono molto cari. C'è persino una pasticceria che qualche giorno vado a fare una visita a questa pasticceria vegana, sono curioso di vedere. Esistono, sì, in Belo Horizonte ci sono vari ristoranti vegani.
Senti, ma in che parte del Brasile vivi? Com'è la tua zona a livello paesaggistico, come economia, come clima? Com'è? Raccontaci un po'.
Io vivo nello stato di Minas Gerais, Belo Horizonte, è una metropoli di 2,5 milioni di abitanti. E fuori Belo Horizonte ci sono molte cascate, molti fiumi, ci sono tante serre, montagne. tutto intorno è bello, solo uscire di Belo Horizonte è molto bello. E il clima qui è sempre 30-31 gradi, d'inverno può scendere a 22-23 gradi, non di più, ma l'inverno dura 2 mesi, 3 mesi.
Ma c'è una bella comunità italiana lì in Brasile? Ci sono tanti vegani nella tua comunità o sei uno dei rarissimi casi? E da quando hai deciso tu e sei diventato vegano, sei riuscito a, tra virgolette, portare sulla retta via qualcun altro? Perché per noi ovviamente la retta via è essere vegani.
Per rispondere alla domanda delle comunità italiane, più che altro è nella città di San Paolo che c'è più una comunità più grande, è nel sud del Brasile, Curitiba, Rio Grande del Sul, ci sono più italiani e qui in Minas Gerais non ce ne sono molti. Ma qui in Brasile, su una popolazione di 210 milioni di abitanti, 7 milioni sono vegani. Io no, non sono così presuntuoso di portare sulla retta via qualcuno. Faccio propaganda in internet, qui ci sono dei gruppi vegani qui in Brasile, ma non accettano molti contenuti violenti e questo io non lo approvo molto perché se tu fai vedere la realtà veramente, ho tentato mettere certi contenuti della Gabriella Di Mastrodonato, del Loris Corrado, ma me li hanno cancellati. Io poi questo modo di agire loro deve essere tutto light, ma un po' anche controllato dal governo, così ci sono tante questioni.
Senti, parlando invece di ambiente, la situazione della foresta amazzonica com'è? Continuano i disboscamenti?
Sì, il disboscamento dell'Amazzonia continua a tutto vapore perché coinvolge molti fattori, dalla vendita di legna che va tutta al mercato europeo, Stati Uniti, l'agricoltura destinata alla coltivazione di soia, che il 97% va per tutto consumo animale, 50% per le galline, il 25% per i suini e il 12% per i bovini. Solo il 3-4% va per il consumo umano. In più c'è l'estrazione di metalli preziosi dove viene utilizzato il mercurio che viene gettato nelle acque. Addirittura dei neonati nascono malformati nelle tribù indigene che vivono sui fiumi, ai margini dei fiumi, dovuto a questo impiego di mercurio. In più si parla tanto dell'Amazzonia, ma non si parla poco del Pantanal. È una tundra paludosa, la seconda forse maggiore al mondo, dove c'è una biodiversità varia e che contribuisce anche all'ossigenazione dell'atmosfera. Vengono usati dosi altissime di agrotossici e questi incendi dolosi che fanno per fare poi i coltivi di questa soia, che poi viene tutta utilizzata per dare da mangiare agli animali, che a sua volta vengono esportati all'estero su navi cariche vive, in condizioni veramente disastrose, veramente. E tutto questo solo per l'avidità umana. Qui voglio fare una precisazione. Nel 2024 il Brasile, che è il primo esportatore al mondo di cariche vive, ha esportato 592.000 bovini, principalmente paese dell'Iraq che compra di più. E ho tralasciato di ricordare che il disboscamento dell'Amazzonia è anche dovuto alla costruzione di autostrade. Un altro lato scuro di queste costruzioni di strade che attraversano queste riserve naturali, specialmente Amazzonia e Pantanal, provocano la morte di 450 milioni di animali selvatici all'anno in tutto il Brasile, ma soprattutto nell'Amazzonia e nel Pantanal.
Vincenzo, a proposito di animali, ma lì in Brasile com'è la situazione degli animali d'affezione, cani, gatti? Ci sono fenomeni di randagismo?
Sì, la situazione qui del randagismo in Belo Horizonte, per farci un'idea, su una popolazione di 2 milioni e mezzo di abitanti, pare che esistano dai 50 ai 70 mila cani e gatti che vivono in situazioni di abbandono. Ci sono dei progetti comunali, vari, alcuni privati. certi in malafede, perché certi privati solo per ottenere sovvenzioni. Ma ci sono vari progetti comunali, di cui il più famoso è quello del parco municipale, dove vengono raccolti questi gatti e lì gli viene data un'alimentazione, assistenza veterinaria e tutto quanto. E poi vengono tutti castrati, si lascia qualche individuo senza fargli la castrazione perché possa continuare un pochino la specie. Ma generalmente vengono tutti castrati, la norma è quella di castrare. Dicevo, la situazione qui è molto drammatica perché comunque ci sono troppi cani e gatti abbandonati nelle strade. Un lato molto triste è quello che la leishmaniosi qui attacca anche l'essere umano, la sporotricosi pure. Cosa succede? Vengono presi e non vengono neanche curati e la maggior parte gli viene fatta l'eutanasia. Un caso, ne hanno parlato al TG locale qui, un cane di una signora che era già anziano, era uscito dal portone, sono passati quelli della zoonosi, l'hanno raccolto, e secondo loro il cane stava soffrendo troppo, gli hanno fatto l'eutanasia. La signora è addirittura entrata con un processo contro il comune. È successo l'altra sera, abbiamo sentito un rumore molto forte, un cane è stato investito sulla strada. L'hanno fatto l'eutanasia lì sul posto, non l'hanno nemmeno portato a fargli una visita veterinaria. C'è un altro lato qui, i cavalli, i porci e le capre che vengono lasciate in giro per la strada. Dalle favela escono questi cavalli che vengono usati di giorno dai carroceros e di notte vengono lasciati lì pascolare sulla strada, con la poca erba che trovano e tanti finiscono investiti. È una triste realtà. Tutto questo è molto, molto, molto deprimente perché quando vai in giro ne vedi 3, 4, 5, tutti allo sbando.
Invece, per quanto riguarda gli altri animali, no? Quelli che purtroppo sono per la maggior parte delle persone prodotti, esistono lì rifugi, santuari per animali liberi dove dei volontari si prendono cura di animali che salvano dagli allevamenti intensivi o dai macelli?
Sì, secondo una ricerca che ho fatto, qui ci sono 7-8 santuari. Il più famoso è Terra dos Bichos, che mi sembra che ci siano circa 500 animali salvati dagli allevamenti intensivi, dai circhi, dal traffico di animali. E poi ce ne sono vari altri, ma ce ne sono.
In senso, per andare verso la conclusione di questa interessante chiacchierata sul paese che ti ha accolto, il Brasile, volevo sapere quali sono i gruppi Facebook vegani più conosciuti, più frequentati, ecco, in Brasile. E poi, visto che parlavi di cavalli, mi sembra di aver visto un gruppo proprio che parla dei cavalli da salvare.
Sì, per quello che riguarda i gruppi vegani e vegetariani, te ne posso citare due ai quali sono anche iscritto. Il primo è Desafio Veganos, sarebbe in italiano sfida vegana. Questo gruppo ti propone come primo approccio ricette vegane per poi vedere sotto il profilo etico, anche se io non sono molto a favore di fare le cose a scale. L'altro è il gruppo vegetariano e vegano Unidos, questo ha 6.000 iscritti e l'altro ne ha 10.000. Per quanto riguarda i cavalli, questo è un problema molto serio perché io e una mia amica italiana vegana abbiamo fondato questo gruppo in Facebook col nome di Aiutiamo i cavalli da strada brasiliani. Se qualcuno vuole dargli un'occhiata, se può anche iscriversi, aumenta anche la forma di fare delle firme, così, no? A sostegno di questi cavalli che di giorno vengono sfruttati dai carroceros, portando carichi pesanti, macerie, mobili, frigoriferi. Li usano come noi in Italia usiamo le api. O i porter, quei porter dove si porta l'immondizia, le cose, i mobili usati, macerie e così. E vengono usati nelle discariche comunali. Di notte però li lasciano liberi sulle strade e questi cavalli vanno a cercare alimenti nell'immondizia, nei cassonetti dell'immondizia. Sono sempre a rischio di essere investiti dalle automobili, come succede spesso, poi gli fanno l'eutanasia perché gli spezzano le gambe rotte e tutto quanto. Questo è il problema serio.
Mamma mia, Vincenzo, è veramente sconfortante quello che ci racconti. Guarda, mi spiace concludere questa chiacchierata con questa nota che fa cadere proprio le braccia, però ti ringrazio tanto della tua disponibilità e della tua testimonianza. Spero che vorrai continuare ad ascoltarci e a presto, Vincenzo. Ciao.
Ciao, grazie, è stato un piacere essere qui con voi e vi saluto calorosamente dal caldissimo Brasile. Ciao a tutti.